Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto della nostra radio Buon Consiglio. Buona serata a tutti. Il tema di questa sera, della nostra tavola rotonda, è morte cerebrale, ipotesi o scienza? È un tema molto importante, è un tema che riguarda l'accertamento della morte di una persona. E non c'è dubbio che questo argomento ha acquistato sempre maggiore interesse in relazione al trapianto degli organi di cui oggi si parla tanto. La Vulgata presenta l'espianto degli organi per fare il trapianto come quasi un dovere di carità, di solidarietà umana, di condivisione, di possibilità di alleviare le sofferenze altrui. Ma ci sono dei limiti a questa interpretazione? Ci sono certezze scientifiche che ci consentono di definire una persona morta cerebralmente come effettivamente e sicuramente morta? Insomma, questa sera cercheremo di capire un po' di più su questo argomento e lo facciamo affidandoci alla Madre della Sapienza, l'Immacolata. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminare le nostre menti e di metterle al suo servizio solo e unicamente a gloria di Dio. E lo facciamo anche contestualmente con la dottoressa, la professoressa Claudia Navarini, docente della Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Buonasera, professoressa, grazie per essere intervenuta.
Buonasera.
E con il dottor Alfredo De Matteo, autore di numerosi articoli su bioeti, di bioetica, di morale e di società, con una formazione universitaria in psicologia clinica. E scrive per Corrispondenza Romana, Famiglia Domani, Radici Cristiane ed è un membro del comitato organizzatore della Marcia per la Vita. Buonasera, dottor De Matteo.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, il 68 è stato l'anno fatidico in cui il mondo scientifico ha introdotto il concetto di morte cerebrale, accolto successivamente anche dal mondo ecclesiale. Per morte cerebrale si intende molto comunicamente la morte del cervello, una persona in coma, cosiddetto irreversibile, poi vedremo se propriamente o impropriamente, è considerata da una parte del mondo medico come una persona morta a tutti gli effetti, su cui è possibile effettuare l'espianto degli organi. Dopo un primo periodo di riflessione, per lo più non formalmente accademico, in cui si cercava di capire quale posizione la Chiesa dovesse adottare, il concetto di morte cerebrale ha goduto di una certa apertura ufficiale nella Chiesa cattolica, in modo particolare a partire da una dichiarazione del 1985 della Pontificia Accademia delle Scienze e poi ancora nel 1989 con un nuovo atto della stessa Accademia avvalorato da un discorso di San Giovanni Paolo II. Se però all'interno della Chiesa, da quel momento in poi, la discussione sull'argomento si placò, non mancarono i dissensi, e mi riferisco in particolare a quello del professor Josef Seilfert, rettore dell'Accademia Filosofica Internazionale di Liechtenstein. Dopo qualche anno, dall'89, cioè nel 2005, infatti, la Pontificia Accademia delle Scienze si riunì di nuovo a discutere la questione dei segni della morte e qui le posizioni si capovolsero, perché gli esperti presenti, filosofi, giuristi, neurologi, si trovarono tutti d'accordo nel ritenere che la sola morte cerebrale non è la morte dell'essere umano e che il criterio della morte cerebrale, privo di attendibilità scientifica, debba essere abbandonato. Poi successe un fatto, a mio modo di vedere, ambiguo, che personalmente, quando l'ho scoperto, mi ha lasciato piuttosto perplesso. Posso capire, infatti, che questa conferenza, l'ultima, appunto, fu uno shock per i vertici vaticani che avevano aderito al rapporto di Harvard, il rapporto da cui si diffuse il concetto di morte cerebrale, di cui ci parlerà dopo Alfredo De Matteo. Quello che non capisco però è come mai il vescovo Marcello Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, dispose che gli atti di quel convegno non fossero pubblicati. Ebbene, cosa accadde? Che un buon numero dei relatori consegnò allora i propri testi a un editore esterno, Rubbettino, e ne venne un libro dal titolo latino Finis Vitae, curato dal professor Roberto De Mattei, che allora era vice direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed era il direttore della rivista Radici Cristiane. Benché le tesi esposte dagli studiosi nell'ambito di quel convegno fossero minoritarie, da allora la questione si è riaperta. Sappiamo però che i criteri per stabilire la verità non attengono i numeri. Questo ce l'ha insegnato Nostro Signore. E dunque siamo qui a parlare di questo argomento per sentire, anche dalla voce della professoressa Navarini, se può dirci, secondo lei, quando possiamo essere certi che una persona sia morta, cioè quando possiamo essere certi che l'anima si separi dal corpo. Sa cosa insegna la Chiesa Cattolica sul concetto di morte cerebrale?
Allora, grazie per questa bella presentazione. Per quanto riguarda l'insegnamento della Chiesa, diciamo che da un punto di vista strettamente magisteriale, l'unico elemento che noi abbiamo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che fa un riferimento molto, direi, generale, forse è il caso di dire generico, al tema dei trapianti d'organo, numero 2296, semplicemente per ricordare che i trapianti d'organo sono da considerare legittimi e possono essere meritori nel caso in cui l'espianto degli organi avvenga o senza danno per il donatore o comunque con un danno sproporzionato, oppure nel caso in cui ci sia la morte accertata del donatore, quindi nel caso in cui si parli di un cadavere. Ecco, di fatto da un punto di vista magisteriale abbiamo questa unica indicazione. Nel catechismo non si entra in nessun modo all'interno dei criteri dell'accertamento della morte, quindi il criterio di morte cerebrale non viene vagliato da un punto di vista magisteriale. E rimane in qualche modo all'interno della discussione del mondo scientifico e naturalmente anche all'interno della riflessione filosofica e antropologica che, come sempre nelle questioni bioetiche, si avvale del dato scientifico per inserirlo in un quadro antropologico che tenga conto di una serie di elementi non unicamente biologico-organici.
Sì, e però a questo punto credo che, poiché in fondo il catechismo è chiaro poi sul concetto di morte accertata, no? Il problema resta quindi capire dal punto di vista scientifico quando questa morte possa essere effettivamente certa.
Sì.
E a questo punto penso che sia bene approfondire un po' la genesi del concetto di morte cerebrale, dottor De Matteo. Come nasce il nuovo modo di individuare il criterio di morte di una persona rispetto a quello precedente al 68?
Esattamente, grazie innanzitutto per avermi chiamato. Cominciamo subito col dire che nel 67 a un ospedale di Città del Capo in Sudafrica un 45enne cardiochirurgo sudafricano, Christian Barnard, sorprese la comunità scientifica mondiale realizzando il primo trapianto di cuore. Il cuore di una giovane donna vittima di un incidente stradale venne trapiantato in un cardiopatico diabetico. In realtà però, alla fine degli anni 60, già molti chirurghi d'eccellenza, specialmente statunitensi, anni di sperimentazioni su animali erano perfettamente in grado già di eseguire trapianti cardiaci sull'uomo. Ciò che li bloccava però erano i problemi etici e soprattutto legali. Cioè la certificazione di morte, come ha accennato prima Claudio, la certificazione di morte poggiava sul tradizionale criterio di arresto irreversibile cardiocircolatorio. Non si poteva dunque togliere un cuore battente ad un donatore senza incorrere nel reato di omicidio volontario. Tuttavia, l'ambizioso cardiochirurgo sudafricano Barnard riuscì a giocare d'anticipo e forse anche favorito da una minor sensibilità nazionale al problema. E il suo intervento venne accolto molto favorevolmente dal governo sudafricano, impegnato nel tentativo di recuperare visibilità internazionale dopo lo stracismo subito a causa della sua politica di apartheid. Il risultato terapeutico tra l'altro non fu per niente buono, infatti il trapiantato sopravvisse solo 18 giorni. Ma il passo ormai era fatto e si aprì una nuova e sconcertante strada terapeutica. Il cuore, l'organo nel quale il comune sentire la sede dell'affettività e della spiritualità, poteva essere trasferito da un individuo a un altro. E Barnard divenne una stella internazionale. E per non restare arretrato rispetto alla chirurgia sudafricana, il mondo scientifico aveva a disposizione due opzioni: o condannare l'espianto del cuore battente come inammissibile sul piano morale e legale, perché mortale per il donatore, o cambiare la definizione di morte. Si scelse la seconda opzione, cioè cambiare la definizione di morte. Per fare questo venne istituito, già nel mese successivo, quindi siamo nel 68, venne istituito all'Harvard Medical School un comitato ad hoc al fine di ridefinire il concetto di come revertire. Venne praticamente, il comitato terminò il proprio lavoro in meno di 6 mesi, con il risultato che venne sostituito il concetto di morte dell'individuo secondo i classici criteri di arresto irreversibile cardiocircolatorio con quello della morte di un organo, la morte cerebrale. Quindi gli autori dichiararono, diciamo, candidamente che in realtà questa nuova definizione aveva come fine proprio quello di giustificare eticamente i trapianti di organo. Quindi possiamo dire che la enunciazione e la definizione del concetto di morte cerebrale è stata di utilità, è proprio di stretta utilità alla pratica dei trapianti di organo, perché altrimenti non avrebbero potuto essere giustificati eticamente anche dal punto di vista legale. In effetti, testualmente affermavano i nostri autori, criteri obsoleti di definizione di morte possono portare a controversie nell'ottenere organi a fine di trapianto. Quindi si afferma candidamente che questa definizione si rendeva necessaria proprio al fine di giustificare i trapianti. Quindi in realtà è cambiato, a questo punto si è rotto il tabù e il concetto di morte cerebrale conquista prontamente tutta la comunità scientifica, creando una serie di problemi enormi. Storicamente, infatti, il medico era chiamato in qualità di esperto a certificare con atto ufficiale quello che il buonsenso comune e l'esperienza della vita consideravano essere un cadavere. Egli era, in altre parole, un ufficiale testimone, garante di un evento già avvenuto. Già, perché noi non sappiamo esattamente, come abbiamo cominciato dicendo prima, noi non sappiamo esattamente il momento della morte. La morte la possiamo dedurre a posteriori, la possiamo dedurre da alcuni segni inequivocabili, che sono, detto in termini volgari, la decomposizione dell'organismo, che si presenta con il rigor mortis, insomma la rigidità cadaverica, gli atti postatiche, iniziali segni di putrefazione tessutale. Quindi ciò che cambia radicalmente è proprio la sostanza, nel senso che se prima noi per certificare la morte, appunto il medico era un semplice certificatore dell'avvenuta morte, adesso con l'introduzione del concetto di morte cerebrale i medici cambiano di ruolo e si certificano qualcosa di nuovo e di stupefacente, cioè che esistono dei cadaveri che hanno il cuore e la circolazione perfettamente funzionante, una efficiente funzione respiratoria, seppur supportata da apparecchiature, normali funzioni renali ed epatiche, nonché digerenti. Essi possono addirittura, se debitamente assistiti, portare a termine delle gravidanze. Ecco, quindi già il buon senso ci dice che c'è qualcosa che non va. Come può un cadavere propriamente detto in perfetto stato. E non solo, ma come può addirittura un cadavere portare a termine una gravidanza? È qualcosa che non possiamo certo, diciamo, accettare di buon grado. Ma del resto l'opposizione a questa nuova definizione di morte, della morte cerebrale, ci fu da subito. Contro queste tecniche schierarono diversi professori e scienziati, tra cui citiamo in Italia il professor Stefanini e anche il professor Gio Guardi di Milano, i professori Gasparrini e Puzzo. Sta di fatto però che il criterio della morte cerebrale a quel punto entra a livello scientifico e poi avrà, come vedremo poi in seguito, anche delle implicazioni non solo per i trapianti d'organo, ma per tutta un'altra serie di situazioni che poi andremo a sviscerare meglio.
Ecco, va bene, io chiederei un attimo una pausa musicale alla regia, giusto per mettere a punto un fattore tecnico e poi riprendiamo subito la trasmissione. Grazie. Ecco, allora sembrerebbe che il concetto di morte cerebrale sia stato funzionale per giustificare i trapianti degli organi, almeno questo a cominciare appunto dalla fine degli anni 60. Ma dottoressa Navarini, da allora ad oggi ci sono state novità in campo medico sul concetto di morte cerebrale? E poi, visto che già dalle prime battute possiamo capire che ci sono diversi approcci alla questione della morte cerebrale, le chiedo quali conseguenze potrebbero scaturire dal confronto tra queste novità sul concetto di morte cerebrale e diversi approcci al tema, appunto all'argomento.
Sì, allora, per quanto riguarda le novità, bisogna effettivamente riconoscere che le ricerche che hanno messo in discussione negli ultimi 10, 15, 20 anni il concetto di morte cerebrale si sono moltiplicati, cioè assistiamo proprio nella letteratura internazionale ad un aumento proprio quantitativo di studi scientifici che pongono quantomeno ulteriori limiti. Non è un caso, per esempio, che negli Stati Uniti, in particolare la società, l'American EEG Society, nel 2006 stabilisce 10 punti per verificare in maniera più accurata il famoso silenzio elettrico cerebrale da accostare agli altri criteri che entrano nella definizione e nell'accertamento di morte cerebrale, proprio a mostrare anche da un punto di vista empirico, proprio storico, fattuale, che non è difficile andare in qualche maniera anche ad applicare i criteri previsti dalle varie legislazioni internazionali su questo accertamento di morte in maniera superficiale, scorretta, anche frettolosa. Infatti la morte cerebrale in generale, poi con la sua sottodistinzione tra totale e potremmo dire parziale, rientra all'interno di quelle che possiamo chiamare le teorie scientifiche, cioè è una teoria scientifica elaborata, come è stato già ricordato prima, in un contesto specifico che è quello dei trapianti d'organo, sicuramente anche con un intento legato alla facilitazione della reperibilità di organi, ma è anche vero che negli anni successivi alla commissione di Harvard sulla morte cerebrale c'è stato nell'immediato, insomma, negli anni immediatamente successivi questa commissione, un pullulare di ricerche, di tentativi di conferma di questo modello che ha assunto effettivamente lo statuto anche epistemologico della teoria, no? A volte si parla di teorie dell'evoluzione, sono teorie, modelli che si cerca in qualche maniera di rendere coerenti. Nella morte cerebrale totale, cosiddetta morte encefalica, c'è appunto un modello teorico che ha questo presupposto, quello di dire bene, proprio perché, come è stato già ricordato dal dottor De Matteo, la morte umana è un fatto che non è primariamente biologico, ma è metafisico, quindi è filosofico, antropologico, teologico, possiamo dire, e non lo possiamo vedere, ma lo possiamo soltanto ricostruire a posteriori attraverso dei segnali inequivocabili della morte avvenuta, allora cerchiamo di interrogarci su questi criteri. E quindi chi ha cercato di elaborare questo modello ha cercato di chiedersi se la totale assenza di tutte le funzioni dell'encefalo potesse essere considerato un criterio sufficiente e affidabile al pari del criterio cardiaco già precedentemente elaborato. Quindi, a mio avviso, dentro alla teoria sulla morte cerebrale totale ci sono un po' due prospettive. Una prospettiva che è, potremmo dire, scientemente utilitaristica, legata ad una volontà di far passare come morte della persona una condizione differente per scopi vari, la trapiantistica o anche la stessa eutanasia, perché alcuni dei fautori, come dire, interessati di questo tipo di modello uniformano il concetto di morte cerebrale con quello di morte della corteccia, cioè neanche di tutto l'encefalo, ma soltanto della parte superiore dell'encefalo, corteccia, la sede, diciamo, delle attività coscienti, pensando che le attività del tronco encefalico, cioè le attività vegetative, non siano realmente umane, quindi andando ad appiattire anche la stessa nozione di stato vegetativo con quella di morte cerebrale, con quella di coma irreversibile, eccetera. Una seconda linea di teorici è quella di coloro che studiano questo problema in maniera, a mio avviso, più onesta, cioè chiedendosi effettivamente se sia la morte della persona, quindi non con un intento volutamente utilitaristico del far passare come morte qualcosa che si sa benissimo non essere tale, ma come il tentativo onesto e sincero di chiedersi se questo modello possa funzionare. Ecco, questa seconda linea, a mio avviso, è una linea che come dire, si può comprendere da un punto di vista della ricerca dell'uomo di trovare delle risposte e anche di ascoltare dei dati che vengono diffusi, ma nella prudenza di ogni atteggiamento, di ogni teoria scientifica, non è lecito ovviamente mai, come vediamo in altri casi della bioetica, confondere la teoria con l'assoluta certezza e con la addirittura ostilità nei confronti di ogni tipo di ricerca e di studio che possa mettere in discussione la teoria stessa, perché altrimenti, se questo è l'atteggiamento, non siamo più nella ricerca autentica, scientifica, tantomeno filosofica, ma siamo nell'ideologia, cioè nel fare in modo che un certo modello venga applicato alla realtà e non possa essere messo in discussione. È importante, però, a mio avviso, anche stabilire la differenza fra la natura, potremmo dire, già inizialmente ideologica di quel primo modello che tra l'altro equipara perfettamente morte della corteccia con morte cerebrale, e la seconda prospettiva che in qualche maniera si è un po' inserita dentro queste ricerche, in qualche maniera credendoci, no? A volte si fa riferimento al famoso discorso di Giovanni Paolo II sulla morte cerebrale totale, di tipo così sostanzialmente concorde. Credo che vada in questa direzione, cioè di una persona che, fidandosi di alcune ricerche e dando credibilità a un certo modello, dice: beh, mi pare possa essere affidabile in coscienza, cioè in qualche maniera, dicendo coscienza tiro fuori un tema, è una parola che è sempre meglio usare con le pinze, ma insomma credo che sia onesto. Ecco, naturalmente il credere che sia onesto e l'essere sicuri che sia vero sono poi due problemi differenti, come il professor Seifert, citato in apertura, ha mostrato di recente, proprio il 3 di luglio, nell'articolo della Nuova Bussola Quotidiana che trattava questo tema. Sto zitta perché credo di aver preso un po' troppo tempo in questa risposta, quindi lascio la parola a dottor De Matteo.
Chiedo scusa, volevo fare una precisazione, cioè più che altro una richiesta di approfondimento, ma la domanda che vorrei ancora porre alla professoressa Navarini è questa: ma al di là dell'approccio utilitaristico, che sicuramente non può che essere condannato perché non può essere neanche considerato scientifico, perché apre la porta all'ideologia e non va neanche, credo, computato all'interno diciamo di quelle correnti serie che fanno la scienza. Ora, fermandoci quindi all'approccio onesto, no? che è l'unico che può essere accettato sull'argomento, ecco, ma ci sono, io mi chiedo, e con me credo la maggior parte delle persone comuni, ci sono elementi, partendo appunto da questo approccio onesto, per concludere scientificamente quando una persona è certamente morta soltanto con il concetto appunto di morte, con il criterio di morte cerebrale, dottoressa Navarini, perché poi questo è il punto fondamentale e focale, credo.
Cioè, lei mi sta chiedendo se da un punto di vista scientifico l'atteggiamento onesto verso la morte cerebrale ha delle sue ragioni, questa è la domanda, giusto?
No, non è proprio questa la domanda, no. Perché l'approccio onesto, chiedo scusa, sono stato un po' ingarbugliato, l'approccio onesto è sicuramente accettabile, no? Però dal punto di vista pratico, all'atto pratico, con questo approccio noi siamo giunti ad una conclusione certa dal punto di vista scientifico che la morte cerebrale è effettivamente morte?
Guardi, io non sono uno scienziato, quindi naturalmente parlo da filosofa morale che ha letto le ricerche scientifiche, quindi non sono in grado di dire che effettivamente ci siano delle prove, quale sia il grado di sicurezza, insomma, possibile. Quello che io posso dire sono più o meno alcuni degli argomenti che il professor Seifert, che Josef Seifert ha sostenuto fin da sempre, poi insomma, ecco, non soltanto da adesso, che sicuramente la confusione della morte di un organo con la morte della persona non è corretta, proprio come approccio al problema della morte in generale. Poi io sono convinta che non sia identico parlare di eutanasia e parlare di morte cerebrale, perché sarebbe scorretto pensare che tutti coloro che sono favorevoli al criterio cerebrale siano dei fautori dell'eutanasia, sarebbe assolutamente scorretto. Però è chiaro che se noi già partiamo dall'idea che la morte della persona sia identificabile con la morte di un organo soltanto, ecco, ci muoviamo nella direzione organicistica per la quale poi è più facile che anche degli atteggiamenti tipo eutanasico poi vengano accettati, no? Come abbiamo visto in alcuni casi di stati vegetativi o di, come nel caso del bambino Alfie, Evans o Charlie Gard, in cui di fronte delle difficoltà in qualche maniera nelle funzioni vegetative poi si pensa di rifiutare l'accanimento terapeutico sottraendo i sostegni vitali indispensabili al mantenimento della vita. Quindi l'organicismo poi produce già una predisposizione ad un'accettazione di criteri non scientificamente inconfutabili. Da un certo punto di vista questo vale anche per la morte cardiaca, non soltanto per la morte su base cerebrale, cioè non è mai un organo che identifica la morte della persona. Quello che emerge dal criterio di morte cerebrale è un'ipotesi, l'ipotesi che il cervello e tutto il cervello, cioè tutte le funzioni dell'encefalo siano sufficienti per dire che tutto il resto non funziona più. Ora, qui il punto qual è? È capire se effettivamente il cervello nella sua attività funzionale è davvero quel centro di organizzazione dell'attività di tutto il corpo, mancando il quale per un certo periodo di tempo è osservato in un certo modo, come previsto per esempio dalla legge 578 in Italia e altre, noi abbiamo effettivamente la morte, oppure se è possibile che ci sia in qualche maniera un'unità funzionale anche senza il cervello. La domanda poi scientifica mi pare sia questa, perché indubbiamente noi non possiamo identificare la morte con la morte degli organi, nessun organo, perché è un problema ed è un fatto filosofico. Però poiché possiamo ricostruirla a posteriori sulla base di alcuni segnali, certamente come dire, alcuni segnali legati alla decomposizione la morte per maciullamento eccetera sono evidenti, ma in qualche maniera la domanda che ci si pone è se esistono dei criteri più precoci rispetto ai segni chiari di decomposizione dell'organismo che siano ugualmente affidabili. E da questo punto di vista un autore, Schumann, che inizialmente era fautore della morte cerebrale, poi ha cambiato posizione, ha proprio redatto una lista di segnali biologici, anzi due liste, una lista che fa capo all'organizzazione del cervello, una lista che farebbe capo a funzioni che non richiedono l'integrità del cervello. Inoltre c'è un altro problema: noi del cervello conosciamo poco, e anche quando accertiamo con il rispetto delle leggi che l'attività cerebrale non c'è più, difficilmente riusciamo a cogliere tutti, potremmo dire, gli spazi residuali di attività cerebrale e il modo in cui questi possono riflettere una qualche forma di organizzazione. Perché? Perché la precocità nell'individuare la morte la morte della persona, noi la possiamo ricostruire a partire da ciò che possiamo vedere, ossia la presenza o meno di un organismo vivente, in questo caso umano. E l'organismo è un elemento di unità. Quindi dobbiamo trovare il centro di unità. A mio avviso, come dire, il cervello nella sua complessità è sicuramente un elemento che ci porta a vedere l'unitarietà dell'organismo, quindi la presenza della persona, però è molto difficile e forse anche praticamente, se non teoricamente, impossibile avere un livello sufficiente di sicurezza nell'analizzare quello che accade nel cervello per poter verificare che davvero quel tipo di unità funzionale non c'è più, soltanto vedendone gli effetti a livello cerebrale neurologico. Perché? Perché sì, il segnale cardiaco è ambiguo, anche quello, ci possono essere degli arresti cardiaci di moltissimo tempo, abbiamo avuto casi apparentemente cadaverici in cui magari per ipotermia prolungata il cuore invece ha ripreso a battere, ma la stessa cosa la dobbiamo pensare anche per un organo come il cervello, il quale a sua volta potrebbe avere delle manifestazioni silenti, impercettibili o residuali che noi non riusciamo a cogliere, che comunque potrebbero essere dei segnali di integrità ancora della unità funzionale.
Bene, allora io a questo punto faccio una domanda che è più o meno simile alla precedente ad Alfredo Le Matteo, però, e cioè mi chiedo, ma i criteri di quando il cervello non funziona più e quindi quelli necessari per definire la morte di una persona sono o non sono universalmente riconosciuti in tutti i paesi?
Sì, beh, questa è una domanda interessante a cui rispondo volentieri. Innanzitutto, come anche accennato giustamente la professoressa Navarini, i test standard adottati al massimo possono dirci qualche cosa circa l'eventuale cessazione delle sole funzioni corticali, ma non di quelle di tutte l'encefalo. E a sostegno di ciò molti autori presentano diversi argomenti, e in particolare si è accertato che in molti pazienti in morte cerebrale non viene meno la funzione endocrino-ipotalamica, cioè l'attività dell'ipotesi e dei centri nervosi ipotalamici che la controllano continua. Ne consegue per loro permane la regolazione dell'attività ormonale. Non solo, in tali pazienti spesso ancora dopo 24 e talvolta anche 48 ore dalla dichiarazione di morte cerebrale, in alcune aree si possono ancora trovare tracce di attività elettrica. Non solo, non pochi pazienti continuano a rispondere agli stimoli esterni, come dimostra l'aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna in seguito all'incisione chirurgica prima del prelievo degli organi, la cosiddetta sindrome di Lazzaro. Noi infatti sappiamo bene, e questo dobbiamo assolutamente rifletterci, che l'operazione di espianto degli organi funziona né più né meno come una normalissima operazione, cioè al donatore si somministra l'anestesia o un suo equivalente e si iniettano farmaci paralizzanti, proprio perché si è visto che all'incisione chirurgica aumentava la pressione sanguigna di questi pazienti. Subito dopo che si somministra l'anestesia, la pressione sanguigna ridiventa normale. Quindi ditemi voi, gli stessi radioascoltatori possono riflettere su questo argomento. Com'è possibile anestetizzare un morto? Se siamo di fronte a un cadavere, che senso ha fare l'anestesia per il prelievo degli organi? Che senso ha iniettare farmaci paralizzanti se ci troviamo di fronte a un cadavere? Queste sono domande a cui purtroppo poi la Vulgata glissa su queste domande, ma effettivamente sono molto importanti. Ma direi che c'è di più. Mi chiedevi, Claudio, qual è lo stato adesso del scientifico, direi, dell'accertamento di morte. E io vorrei proporre ai radioascoltatori leggere una tabella che ho qui sotto mano, che praticamente elenca le diverse forme di accertamento di morte cerebrale in Europa. Cioè, non c'è un protocollo unico in tutti i paesi europei per l'accertamento della morte. E già questa è una notizia, perché se effettivamente i criteri fossero scientificamente ineccepibili e non ci fosse alcun dubbio, non si capisce perché sono diversi da paese a paese. Prendiamo un esempio. Allora, l'accertamento della morte cerebrale si fonda su il tempo minimo di osservazione, cioè il tempo del cosiddetto silenzio cerebrale, cioè il tempo appunto in cui la persona è priva, almeno tra l'altro sotto una certa soglia, di attività cerebrale, il test di apnea e l'elettroencefalogramma, le EEG. Vediamo che, per esempio, osserviamo che in Austria il tempo minimo di osservazione del silenzio cerebrale è di 12 ore, ma in Danimarca è di 2 ore, in Francia è di 4 ore, in Italia è di 6 ore, e nel Regno Unito addirittura è discrezionale. Un altro esame specifico per l'accertamento della morte cerebrale è il cosiddetto test di apnea, che tra l'altro è un test molto invasivo che può creare danni anche al paziente che è in stato di, appunto, di, diciamo, di coma. Il test di apnea, che non sarebbe nient'altro che la misurazione del livello di anidride carbonica nel sangue in seguito a un arresto forzato della respirazione. Ecco, anche in questo caso in Austria i livelli del test di apnea non sono definiti, in Francia è di 60, in Germania non è definito, in Italia è di 60, nel Regno Unito è di 50 addirittura. Ma la cosa ancora più sconcertante è sull'esame EEG, che in Italia è considerato fondamentale, tant'è che è obbligatorio. In realtà vediamo che in molti paesi, tipo Austria, Danimarca, Germania, Spagna e Russia, è addirittura facoltativo. Ma tenetevi forte, nel Regno Unito l'EEG non è previsto, addirittura, perché gli inglesi non accettano questo criterio diagnostico e quindi non lo ritengono utile. Quindi noi possiamo tranquillamente dire che la stessa persona allo stesso livello clinico, nello stesso momento, può essere dichiarata morta in Inghilterra, ancora viva in Italia. Quindi noi possiamo capire da questo che non c'è alcuna scientificità in tutto ciò, ma aleatorietà. Cioè, assolutamente, i criteri non sono univoci neanche tra paese a paese. Quindi, che cos'altro possiamo dire dell'espianto di organi? Diciamo, la vulgata batte molto, i media battono molto sul fatto che è un gesto altruistico, appunto come accennavi tu Claudio all'inizio, un gesto di buone intenzioni che va fatto. E qui noi non mettiamo in dubbio io non ce l'ho personalmente in sé per sé col trapianto d'organi, né con chi intende per generosità sottoporsi all'espianto. Ma qui una norma morale chiara è che un'intenzione buona non può rendere né buono né giusto un comportamento in se stesso scorretto. Quindi il fine non giustifica i mezzi. Il fatto che possa essere un gesto che può salvare la vita di un'altra persona non giustifica il fatto che per salvare quella vita noi dobbiamo porre fine, perché di questo di fatto si tratta, di porre fine all'esistenza di un'altra persona. Perché noi non sappiamo, non possiamo sapere se quella, anzi, possiamo addirittura dire che è sicuramente quella persona è certamente in vita, anziché il contrario, che sia certamente morta. Possiamo dire che è certamente in vita perché in essa ci sono tutti i segni della vita, come abbiamo accennato prima. Quindi, sì. Questo io direi anche, concludo dicendo anche, portando anche un altro argomento. Abbiamo parlato prima del professor Seifert. In un articolo apparso poi sulla Bussola Quotidiana, ripresa da Corrispondenza Romana, il professor Seifert dice: un argomento biofilosofico a favore della morte cerebrale sostiene che senza le funzioni cerebrali attive l'uomo non sia altro che un insieme di cellule e organi dissociati tra loro. Un po' anche quello che diceva il professor Sanavarini prima, cioè di far coincidere la perdita di un organo, di funzione di un organo con la morte. E che quindi solo il cervello darebbe unità al corpo. Ma come si può attribuire al cervello un organo che si forma relativamente tardi, preceduto per molte settimane dall'organismo vivente di cui sarà il cervello, il ruolo di integratore centrale della sola parte del corpo che porta la vita? Un alto livello di vita umana integrata precede chiaramente la formazione del cervello. Quindi, in sostanza, in effetti, nello sviluppo embrionale non si forma prima il cervello, si forma prima, per esempio, il cuore, si forma prima altri organi, il cervello viene dopo, si sviluppa dopo. Come come possiamo attribuire al cervello una funzione di integratore centrale che tra l'altro si sviluppa dopo?
Bene, bene. Il professoressa Navarini, faccio una domanda più di carattere filosofico, diciamo, secondo lei, visto che esistono questi limiti al concetto di morte cerebrale, è possibile, come dire, studiare la questione senza bypassare questi limiti e al tempo stesso quindi essere vigilanti sull'argomento, essere attenti, basta l'onestà per poter procedere in questo campo? Non so se sono stato chiaro.
Sì, sì, no, assolutamente. No, sicuramente è importante, no, non basta l'onestà, ma ci vuole anche la competenza, cosa che non sempre c'è. Ci vuole anche una prospettiva sull'uomo adeguata, perché se manca quella, anche un'onestà, ma un'onestà limitata poi, no, nel quadro di fondo, non è sufficiente. Credo che sia importante comunque che si continui a fare ricerca e si continui ad interrogarsi sul significato dei segnali che noi riusciamo a catturare attraverso l'applicazione di una serie di tecniche di osservazione, proprio per essere in qualche maniera anche in qualche maniera grati, ecco, all'ordine con cui l'essere umano è evoluto nei suoi aspetti corporei e per essere come dire, sempre più istruiti su quello che questo ordine corporeo rivela poi dell'ordine della persona. Tra l'altro un aspetto che la ricerca mette in luce e che è stato sfiorato all'inizio, ma io credo sia molto importante, è obiettivamente il traguardo, potremmo dire la prospettiva verso cui si va attraverso le ricerche sulla morte cerebrale in funzione trapiantologica, perché è vero che la trapiantologia attuale non è una modalità molto efficace di tipo terapeutico, perché effettivamente la trapiantologia ci dà delle possibili prolungamenti nella vita di alcuni pazienti, ma i risultati a lungo termine non sono poi così entusiasmanti come qualche volta si sente dire rispetto alla donazione di organi, e inoltre le probabilità di rigetto e quindi di rifiuto proprio spontaneo dell'organo trapiantato sono molto alte. Non dimentichiamo che il trapiantato deve fare per tutto il resto della sua vita delle terapie immunodepressive, quindi è una persona estremamente fragile, soggetta poi a tutta una serie di patologie legate proprio al suo status di trapiantato. Da questo punto di vista è una mia convinzione che in qualche maniera la medicina cosiddetta riparativa legata alla rigenerazione attraverso le cellule staminali adulte, naturalmente non embrionali, potrebbe forse in un futuro soppiantare completamente l'interesse per l'organo completo trapiantato e favorire invece una rigenerazione locale degli organi dei tessuti malati attraverso proprio il trasferimento da una parte all'altra del corpo adulto di cellule staminali che si vedono essere pluripotenti, cioè estremamente versatili nella loro capacità di mutamento della destinazione. È inutile, è un argomento che forse affronteremo in altre occasioni, quindi non mi soffermo su questo, però ci sono anche qui dei dati interessantissimi che ci fanno vedere come la medicina abbia degli altri strumenti terapeutici, no? E già questo sarebbe molto utile, perché eliminato, in qualche maniera messo tra parentesi la questione dei trapianti di organi, allora il tema della morte potrebbe essere guardato finalmente in faccia in maniera differente, cioè pensando veramente al problema della diagnosi, dell'accertamento di morte e non ad altro. E a questo punto anche la prudenza, l'attenzione, i criteri potrebbero essere comparati in maniera differente.
Ecco, cioè praticamente così come si faceva prima del 68.
Sì, ma anche studiando meglio il ruolo del cervello, perché ecco quello che ha detto il dottore Matteo prima, il fatto citato da Zeifert della successione dal punto di vista dello sviluppo dell'organo cervello rispetto al cuore, è vero, però su questo io vorrei ci vuole un attimo di attenzione, perché è vero che il cervello si forma dopo il cuore, ma anche il cuore si forma dopo rispetto alla vita, no? Quindi non confondiamo la vita né con il cervello né con il cuore, perché la vita umana inizia prima della formazione del cervello, inizia anche prima della formazione del cuore, quindi in qualche maniera il momento in cui l'organismo, cioè l'essere umano dal punto di vista biologico è un organismo, è addirittura precedente la formazione stessa di organi, perché già è un'unità funzionale e dotata appunto di un'anima che è razionale fin dal primo istante, anche se ancora non compie atti razionali. Pertanto non è tanto la precedenza della formazione di un organo rispetto ad un altro, ma è proprio il fatto che la vita è legata ad un'unità funzionale legata proprio al suo principio cosiddetto immanente autoperfezionante, cioè alla sua anima razionale, che è ciò che rende possibile tutte le manifestazioni anche superiori, anche razionali, di coscienza, di libertà, se le condizioni biologiche poi lo permetteranno, e quindi se ci sarà un cervello che funziona, se ci sarà uno stato di veglia, se ci saranno tante altre cose. In questo senso, come dire, il fatto che a un certo punto ci sia un organo che diventa vitale, cioè essenziale, anche se in un momento successivo all'inizio della vita, non è incompatibile, perché effettivamente è vero che il cuore si forma dopo l'inizio della vita, però è pur vero che da quando poi il cuore c'è deve battere, perché se il cuore non batte per un tempo sufficientemente lungo, purtroppo non abbiamo la possibilità di continuare a vivere, quindi la sopravvivenza non è possibile con un arresto cardiaco prolungato. In qualche modo credo anche per il cervello si potrebbe dire altrettanto, cioè effettivamente una persona che abbia una totale assenza di funzionamento del cervello, non sopravvive, ma non sopravvive perché anche il cuore poi smette di battere, cioè in qualche modo il sistema cervello-cuore si influenza una vicenda, è certo che dove c'è in qualche maniera una ventilazione meccanica, cioè degli strumenti tecnologici che in qualche maniera sono attivati al solo scopo di fare trapianti, noi non riusciamo a vedere l'interazione fra i sistemi che poi ci dà un segnale anche della esistenza o meno ancora di un organismo, e quindi in modo inferenziale dell'esistenza o meno ancora della persona umana vivente, anima-corpo.
Ecco, va bene, ci fermiamo qui perché il tempo scorre velocemente, sì. Abbiamo ancora delle domande da fare, quindi chiederei la massima sintesi. Ecco, io certo questo stabilire il punto in cui l'anima lascia il corpo, questo in sostanza per definire quando la persona muore, e questo è il punto fondamentale, ma chi ce lo può dire? Bene, bene. E quindi d'altra parte, quando abbiamo a che fare con i singoli elementi del corpo, anche il cervello per esempio, solo il cervello, apriamo a delle possibilità. Però mi ricordo un episodio nel 78, il professor Bergamini, non so se è inerente all'argomento, che appunto esponeva poc'anzi lei, dottoressa Navarini, e questo docente di clinica neurologica a Torino presentò il caso di un bambino nato completamente senza emisferi cerebrali, no? E quindi la sua vita era puramente vegetativa e sopravviveva grazie appunto alle attenzioni della madre, però le funzioni della deglutizione, la respirazione, l'attività cardiaca avvenivano senza il sussidio di macchine. Ecco, in questo caso, certo, è un caso raro, però questo bambino era morto, era vivo, beh, insomma, è piuttosto difficile dare una risposta. Professore, dottore De Matteo, uno dei limiti fondamentali al concetto di morte cerebrale, un limite serio e grosso, però le chiedo la sintesi per cortesia nella risposta, è quello del risveglio. Ecco, ci sono casi che smentiscono le presunte certezze scientifiche di morte certa della persona a partire dalla morte cerebrale?
Varie, ce ne sono molte. In realtà sono molte anche in relazione al fatto che è difficile che accadano. È difficile che accadano perché una volta la persona che entra in coma, diciamo, viene attivata la procedura per appunto l'accertamento della morte cerebrale, passano, come abbiamo visto, delle ore. Diciamo che quello che deve accadere è che il paziente, il potenziale donatore, abbia la fortuna di svegliarsi prima dell'espianto. E malgrado appunto siano difficili da accadere proprio per ovvie ragioni, però accadono anche con una certa frequenza, ed è il caso eclatante di un cittadino americano, statunitense, che era finito in coma e tra l'altro i parenti, i genitori avevano dato l'assenso per l'espianto. Poi ci sarebbe da parlare molto anche sulle modalità di acquisizione del consenso, perché ci troviamo in situazioni, tra l'altro, dove le persone sono in stato emotivo instabile, dove tra l'altro molte cose non si conoscono, quindi è facile che al di là della volontà appunto altruistica dei singoli, è facile che anche molte persone si lasciano convincere e diano l'assenso alla donazione senza avere poi grossi criteri appunto per capire la situazione. Comunque, in ogni caso, era entrato in coma e era stato l'espianto, dato appunto il consenso per l'espianto degli organi, perché era stata dichiarata la morte cerebrale. È successo che il papà di questo ragazzo ha visto, c'era qualcosa che non gli quadrava, perché vedeva troppa fretta nell'aver accertato questa morte cerebrale, troppa fretta nel voler procedere all'espianto di organi. Anche questa è un'esperienza che si desume da molte, è uno stato di cose che si desume proprio dalle esperienze di molti che hanno subito questa cosa. E, diciamo, tutto si attiva molto in fretta perché c'è bisogno dell'organo. E il papà ha visto questa situazione di eccessiva fretta, e a un certo punto, anche perché aveva un po' la coscienza alterata, ha trovato il coraggio di rinchiudersi nella stanza insieme al figlio con una pistola e di minacciare i medici che, se fossero entrati e avessero prelevato il figlio, lui avrebbe sparato. Quindi in sostanza si è barricato dentro la stanza col figlio, un gesto naturalmente inconsueto, un gesto, però dopo poche ore che il papà era barricato nella stanza, il figlio ha dato segnali ha stretto la mano al papà, quindi ha dato segnali di risveglio, al che l'ha comunicato ai medici. Ora possiamo dire che possa essere stata sbagliata la diagnosi, possiamo dire tante cose, ma se non abbiamo la certezza che lì c'è un morto, che lì c'è un cadavere e non una persona viva, noi non abbiamo nessuna autorizzazione a porre fine a quella vita. Non solo, ma brevemente vorrei anche dire che il problema della morte cerebrale non riguarda solo i donatori di organi, attenzione, perché anche questo è un fatto molto importante da tenere in considerazione. Il concetto di morte cerebrale non riguarda solo chi dona, quindi non è al sicuro chi non dona, e per il semplice motivo: io posso anche non essere donatore, ma la legge prevede che nei casi in cui si può configurare la morte cerebrale, dopo il periodo di osservazione, il medico è obbligato a trattare quella persona come un cadavere, indipendentemente o no dal trapianto di organi. Quindi, in sostanza, e questo è stato fatto anche questa legge per dare coerenza alla morte cerebrale, perché se noi diciamo che con la morte cerebrale noi siamo di fronte a un cadavere, anche nel caso che la persona non doni i propri organi, noi lo dobbiamo coerentemente trattare come un cadavere. Quindi, di fatto, anche chi non è donatore, se si malauguratamente si trova nella condizione in cui è dichiarata la sua morte cerebrale, verranno staccati tutti i sostegni vitali e quindi verrà abbandonato e privo di cure. E noi sappiamo dall'esperienza, in molti casi, proseguendo le cure, si può guarire.
Ecco, Io chiedo scusa ai relatori se chiudo anticipatamente la trasmissione, ma gli orari ci costringono appunto a farlo. E quindi veramente vorrei ringraziare in modo particolare la dottoressa, la professoressa Navarini e il dottor De Matteo, appunto, che ci hanno aiutato a comprendere un po' meglio questa realtà della morte cerebrale. E poi vorrei appunto salutare voi, cari amici che ci seguite da casa, e spero appunto che abbiamo offerto qualche spunto di riflessione su un argomento spinoso e ambiguo, e anche offerto spunti per avvicinarci ad un corretto inquadramento del problema della morte cerebrale. Corretto e dunque rispettoso della persona umana, creatura di Dio. Siamo nel mese del preziosissimo sangue di Gesù. Preghiamo e chiediamo all'Immacolata la grazia di far scendere abbondante il sangue versato dal Figlio su tutti noi, affinché ci convertiamo da condotte sbagliate e orientiamo le scelte della nostra vita su questa terra alla luce degli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. Grazie ancora, professoressa Navarini, per essere intervenuta alla nostra trasmissione. Grazie anche al dottor De Matteo per aver fatto
Grazie.
altrettanto.
Grazie a voi, buona serata.
Ave Maria, buonasera a
Ave
tutti.
Maria, buona serata.